Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 9, paragrafo 2. I difficili rapporti di Gesù con i suoi parenti ed i nazareni. L'attività di predicazione di Gesù in Galilea comportava continui spostamenti a piedi da una cittadina all'altra, non esclusa Nazaret, dove volentieri Gesù doveva tornare a trovare la mamma, come del resto le aveva promesso la notte in cui egli l'aveva lasciata per partire per la missione. A parte rari momenti di fulgore, come quello in occasione del suo discorso ai dottori del Tempio, quando egli aveva 12 anni, Gesù era vissuto a Nazaret come un giovane del tutto normale. Era dunque ben comprensibile che, partito con la bisaccia da Nazaret come un normale falegname e ritornatovi qualche tempo dopo, accompagnato dalla fama propagatasi dai vari villaggi della Galilea e dalla stessa Giudea di Rabbi, sapiente e taumaturgo, Gesù non avesse potuto essere tanto facilmente considerato profeta in patria. Era infatti difficile per i nazareni credere che quel giovane figlio di Giuseppe, che ad un certo punto se n'era andato mollando sua madre, vedova, lì nel paesino, si fosse messo tutto d'un colpo non solo a predicare, ma addirittura a far miracoli. A dire il vero, i nazareni avevano un aggravante. Essi covavano invidia e risentimento, un po' perché pensavano che Gesù aveva fatto miracoli dappertutto tranne che lì, come se avesse voluto snobbarli, e un po' perché gli rimproveravano, con una punta di malizia, di aver guarito tanti estranei, ma di non essere stato capace di guarire suo zio Alfeo, che infatti era morto da poco. Era giunta anche notizia, per di più, di quel suo scontro a Gerusalemme con i sacerdoti del Tempio, per via di quei mercanti cacciati via. In un paese come Israele, dove Stato e religione si identificavano perché lo Stato aveva caratteristiche teocratiche, mettersi contro i sacerdoti significava mettersi contro il potere costituito, cosa che logicamente nessuno amava fare. Anche a Nazaret, come spesso succede fra chi è per propria natura disposto a credere e chi per tendenza è invece scettico, se non malpensante, le opinioni su Gesù profeta si erano dunque divise. Una minoritaria parteggiava per Gesù, l'altra maggioritaria lo guardava con animo diffidente, se non ostile, a cominciare dagli stessi suoi parenti. San Giuseppe aveva avuto un fratello, Alfeo, il quale era quindi cognato di Maria e zio di Gesù, che aveva avuto 4 figli, Simone, Giuseppe, Giuda e Giacomo. Giuda e Giacomo, ne abbiamo già parlato accennando all'episodio in cui essi, bambini, giocavano con Gesù a fare Mosè, Aronne e Maria, la sorella di Aronne, erano coetanei di Gesù. Erano stati anche suoi compagni di studio, istruiti da Maria, che aveva studiato al Tempio, e finiranno poi per seguirlo come apostoli, lasciando la famiglia contro il volere del padre Alfeo e dei loro 2 fratelli maggiori, Simone e Giuseppe. Questi 2 ultimi, insieme al loro padre, non avevano perdonato a Gesù quella sua scelta di vita, con tutte quelle cose per loro ridicole che egli andava dicendo sulla sua messianicità e sul suo essere. Lui, il figlio del loro zio Giuseppe, quel loro piccolo cuginetto di una volta, il figlio di Dio. A quei tempi non era raro che i nemici politici venissero combattuti anche colpendo le loro famiglie in senso allargato, insomma il loro clan, che si poteva supporre solidale. Essi temevano quindi, in quanto parenti, di venire a trovarsi involontariamente coinvolti nei confronti dei potenti della famiglia di Erode, del partito politico degli Erodiani e dei sacerdoti del Tempio che, tutt'altro che santi, ancorché sacerdoti, non si sarebbero fatti troppo scrupoli una volta che essi avessero temuto di veder mettere in gioco i propri interessi religiosi. Proprio perché in Israele i potenti si aspettavano un messia di tipo politico, il dichiararsi messia ed essere suoi seguaci o parenti finiva per assumere una connotazione politica e quindi potenzialmente sovversiva e pericolosa. E poi c'era l'opinione della gente, che forse, specie in un paese dove tutti si conoscono, è il nemico peggiore. Solo successivamente, circa un anno dopo, lo si apprende dal Vangelo di Giovanni. I suoi fratelli, vale a dire i suoi cugini, Simone e Giuseppe, cambieranno idea al punto di dirgli di smetterla di starsene lì a predicare e far miracoli in Galilea, ma di andare a Gerusalemme, perché era là che c'era la gente che contava veramente. Convertiti ed abbagliati dalla luce del Signore? No. Solo da quella della loro convenienza ed umanità, perché era là, nella capitale, che si potevano fare i giochi di potere. Gesù aveva infatti in precedenza compiuto il miracolo della prima moltiplicazione dei pani di fronte a varie migliaia di persone. La notizia si era sparsa ovunque, l'entusiasmo e il fanatismo anche. E c'era chi aveva persino cercato di incoronarlo re. I parenti, davvero poco disposti a credere che egli fosse il figlio di Dio, avevano però cominciato, di fronte a tutto quell'entusiasmo delle masse e anche di alcuni potenti, a pensare che quel loro cugino fosse davvero destinato a diventare per qualche bizzarro gioco della sorte il messia politico che tanti attendevano. Anche perché la loro famiglia, in fin dei conti, discendeva davvero dalla stirpe di Davide, dalla quale i profeti avevano detto che sarebbe sorto il rampollo messianico di quella vergine. E quanto alla presunta verginità di Maria declamata dai profeti, beh, Maria, prima di essere scelta come sposa di Giuseppe, non era stata, in fin dei conti, per tanti anni una vergine del Tempio a Gerusalemme? Essi, i due cugini anziani, erano in buona fede, non erano maliziosi, ma speravano che sull'onda dell'entusiasmo generale, alla fin fine qualche vantaggio sarebbe potuto derivarne anche a loro. Sarebbe stato come un colpo di fortuna. Al momento però di questa visita di Gesù a Nazareth, prima del clima politico che si sarebbe determinato con quel tentativo di incoronazione al re, le cose non erano ancora arrivate a quel punto. Gesù in quel momento appariva ai suoi parenti solo un esaltato, infiammato dai suoi ardori divini. I Nazareni poi lo consideravano un medico che sapeva curare tutti, meno se stesso, cioè i suoi familiari, visto che, come già detto, aveva appena lasciato morire senza saperlo guarire persino suo zio Alfeo. Quella del vecchio zio Alfeo è una parentesi da fare. Lo zio era rimasto scosso dalla decisione di Gesù di fare il profeta e di abbandonare, per come lui vedeva la cosa, quella povera donna di sua madre che Alfeo considerava troppo tenera con quel suo figlio unico, troppo incapace di opporsi a quelle sue stravaganze di giovane irrequieto e sognatore. Ed Alfeo, che dopo la morte del fratello Giuseppe si sentiva, secondo l'uso ebraico, come una sorta di nuovo capofamiglia, aveva covato dentro di sé un certo rancore verso questo nipote che gli sembrava ribelle ai suoi inviti. Quando egli si era ammalato gravemente, Gesù, nel racconto valtortiano, era andato a trovarlo per dargli conforto, ma egli lo aveva cacciato in malo modo dalla sua casa. Alfeo, giunto poi in punto di morte, nel momento della verità, trovatosi di fronte alla sua coscienza, capirà di aver sbagliato nei confronti di Gesù ed ha maggior ragione nell'averlo cacciato, e allora proverà rimorso e lo invocherà. Gesù sarebbe stato in quel momento lontano e non sarebbe arrivato in tempo per raccogliere le ultime parole con le quali lo zio, di fronte ai suoi familiari, avrebbe invocato invano il perdono dell'assente Gesù. Dall'opera della mistica si comprenderà però che Dio Padre, apprezzato questo pentimento, ne salverà comunque l'anima nel limbo dei giusti, in attesa della liberazione al cielo al momento della redenzione.